Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti. Ci ritroviamo come ogni mese, terzo martedì. E questa sera, visto che domani inizia un periodo importante per la vita di ogni cristiano, il periodo della Quaresima, volevo proprio partire da questo fatto, appunto. Ci stiamo preparando per qualcosa di importante. È un periodo di riflessione, un periodo di grazia nella vita di ogni credente, di ogni figlio di Dio, un periodo speciale che non deve incuterci timore, ma direi veramente quasi un desiderio di viverlo. Allora vorrei approfondire con voi quegli strumenti, diciamo così, quelle indicazioni che la Chiesa ci dà, ma che Gesù stesso ci ha dato, su come vivere un tempo importante come questo. Sappiamo che per le cose importanti ci si prepara. Il Vangelo di domani, il Vangelo che ascolteremo domani, ci dice alcune cose interessanti che io vorrei di nuovo ascoltare con voi e approfondire con voi, proprio perché questo cammino verso Dio, verso il Signore, verso la Pasqua, il cammino dell'anima, sia anche aiutato da queste indicazioni particolari che ci dà Gesù. Ascoltiamo il Vangelo. Guardatevi dal praticare le vostre opere davanti agli uomini, per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa, lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Bene, fratelli, questo Vangelo che ci accompagna in vari momenti dell'anno liturgico mette in evidenza alcuni aspetti della vita spirituale, diciamo alcuni strumenti che nella Quaresima ci saranno particolarmente cari e importanti. Gesù parla dell'elemosina, della preghiera, del digiuno, non come elementi completamente nuovi. Lui si aggancia alla tradizione dell'Antico Testamento, ma indicandone l'opportunità dà una sterzata oppure approfondisce questo modo di fare l'elemosina, pregare, digiunare. Per quanti stanno seguendo Gesù, vogliono fare un cammino di fede, vogliono impegnarsi in questo tempo di Quaresima, credo che sia proprio opportuno, anche se nella semplicità, rivedere questi strumenti, rivedere soprattutto l'atteggiamento che ci è familiare nel fare l'elemosina, nel pregare, nel digiunare. E allora con voi vorrei approfondire alcune cose che a mio parere sono importanti. Innanzitutto il Signore ci dice una cosa. Lui raggruppa l'elemosina, la preghiera, il digiuno come dentro un contenitore che sono le vostre opere. Le opere. Sappiamo che San Paolo dirà che la fede si manifesta attraverso le opere. Le opere quindi, e Gesù ce ne dà un esempio eloquente, le opere in se stesse potrebbero avere colorazioni diverse, cioè l'opera in se stessa come facciamo, sia l'elemosina, sia la preghiera, sia il digiuno, potrebbero essere praticate anche religioni diverse, come di fatto lo sono. Per cui, se voglio fare questa Quaresima, un cammino spirituale verso il Signore, devo capire subito cosa mi dice Gesù a proposito di questo, perché Gesù utilizza, diciamo, serve la ricchezza, naturalmente, della tradizione in cui lui si inserisce, che è la sua tradizione, ma la porta poi verso un completamento che ci interessa da vicino. Quindi le opere, dice Gesù, non vanno praticate distaccate dalla fede che deve alimentarle continuamente. Se le opere sono praticate davanti agli uomini, se queste opere, se noi iniziamo questa Quaresima facendoci, come spesso accade, un programma spirituale, una regola di vita, aggiungendo magari alle cose che ci facciamo altre cose che chiamiamo elemosine, penitenze, noi rischiamo di appesantire l'anima, di appesantire il cammino e sentirlo come un'aggiunta esteriore. Per giunta, quello che dice Gesù è interessante perché Gesù si inserisce pienamente nella tradizione conosciuta dalla gente a cui parla. Quindi lui in questo momento rispetta ancora la legge della retribuzione, per cui a ogni opera doveva seguire una ricompensa. È bello vedere come Gesù piano piano avanza nel cammino e porta anche i suoi ascoltatori a un approfondimento della stessa tradizione nella quale vivevano e pregavano. Gli ascoltatori sapevano benissimo che a una certa opera corrispondeva una ricompensa da parte di Dio. Gesù poi approfondirà sempre di più questo rapporto, che non sarà più un rapporto meccanico, ma già adesso ci fa capire. Già adesso ci fa vedere, ed è importante per questa nostra Quaresima, ci dice, e dice, se voi fate queste opere davanti agli uomini, per essere da loro ammirati, questo comporterà che voi non potrete più attendervi una ricompensa dal Padre. E vediamo subito come il Signore fa una specie di, una linea di discernimento, di quasi di separazione. Se le opere sono fatte per essere viste dagli uomini, esse stesse diventano sterili, cioè non sono più capaci di garantirvi da parte del Padre la ricompensa. Gli ascoltatori, appunto, conoscevano bene questo principio della retribuzione. Chi compie queste pratiche per gli uomini, cioè le compie per essere stimato e lodato per esse. Vedete, Gesù dice una cosa interessantissima. Se tu fai l'elemosina, se tu digiuni, se tu preghi, affinché gli uomini ti lodino, oh quanto è bravo, oh quanto sei stata brava, hai già ricevuto la ricompensa. E quest'opera quindi non ti metterà più in contatto con il Padre tuo, che vede nel segreto. Chi le compie per Dio invece riceverà la sua ricompensa da Lui. Allora andiamo nello specifico. Chi compie queste opere per Dio riceverà la sua ricompensa, che naturalmente non è la ricompensa fredda di un contabile che distribuisce secondo l'orario o secondo il contratto formale. Naturalmente la ricompensa qui è l'amore. Ma è interessante, quando dunque fai l'elemosina, ecco, incominciamo con la prima indicazione, con questa pratica, con quest'opera, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità qui Gesù sta dicendo qualcosa che era diventato usuale ai suoi tempi. L'elemosina doveva essere riconosciuta, quasi pubblicizzata in alcuni contesti. Quando tu fai l'elemosina, non sappia invece la tua sinistra cosa fa la tua destra. Non suonare la tromba, non farlo sapere a tutti, diremo noi, non ci tenere a lasciare il segno della tua elemosina. In un passo di San Matteo, che credo sia presente nel nostro cuore, tutti quanti sappiamo come Gesù dice, anzi, se devi invitare qualcuno, invita colui che non potrà restituirti l'invito. Quindi a fondo per tutto, non lasciare il segno. Ma non solo, per evitare che ci sia anche inconsciamente desiderio che gli altri ti dicono quanto sei stato bravo o non sappia la tua sinistra cosa fa la tua destra. Qui veramente il Signore, con questo, dà un tocco di sapienza enorme. Non sappia la tua sinistra cosa fa la tua destra, sia quasi sconosciuto a te l'entità, non sia nemmeno oggetto dei tuoi pensieri il calcolo della tua elemosina, perché così facendo ti prenderesti il posto che non ti appartiene. Quello che tu dai, lo dai perché lo hai ricevuto. È interessante vivere l'elemosina perché tu dai quello che hai ricevuto. Tu hai ricevuto e tu dai, non devi sapere neppure quanto tu dai, perché se tu dai e calcoli quanto tu dai, metti una misura, metti un peso questo qui, sei tu il padrone di quelle cose, sembra che sia tu il padrone di quelle cose e quindi tu ti arrovi un diritto che in realtà non è, perché tutto quello che hai lo hai ricevuto. È interessante anche come i padri della Chiesa vedono questa elemosina. Sant'Agostino dice, parla moltissimo dell'elemosina nel commento ai Salmi, nei discorsi, ma possiamo riassumere così, per Agostino l'elemosina non era un atto eroico. Dice nel discorso 50, colui che fa l'elemosina non lo fa con ciò che gli appartiene, ma con ciò che appartiene a Dio. È interessante questo. L'elemosina si fa con ciò che appartiene a Dio. Dio ci dà tutto di quello di cui abbiamo bisogno e nella Chiesa abbiamo tutto questo e abbiamo anche quello che possiamo dare agli altri che ancora non hanno come abbiamo noi. È una forma di perequazione. Al punto che chi fa l'elemosina, dice Agostino, restituisce una cosa che non era sua. Nel commento al Salmo 147 lui dirà, possedere il superfluo significa possedere il bene altrui. Non voglio dilungarmi su questo aspetto, ma questo ci serve per capire cosa voleva dire Gesù. Quando fai l'elemosina non suonare la tromba, cioè il tuo spirito non abbia a rovinare l'opera che in sé è destinata a glorificare il Padre e a servire gli uomini. Non sentire che quello che tu stai facendo è una sottrazione forzata di qualcosa che ti appartiene per diritto. Non ci siamo portati nulla in questo mondo e non porteremo via nulla. Quello che abbiamo è un dono e la Chiesa è questo forziere, è questa cosa. La Chiesa ci garantisce i beni per vivere. Perciò chi vive nella Chiesa di Agostino vive questa sua dimensione di mendicante insieme agli altri, mendicanti di verità, ma anche mendicanti di bene. Quello che ci serve il Signore ce lo dà. Possedere il superfluo significa possedere il bene altrui. Vedete, fai l'elemosina in segreto, dice Gesù, per favorire l'interiorità. E questo ci fa capire una cosa importante, appunto, che l'elemosina è un atteggiamento innanzitutto del cuore. In realtà l'elemosina è la misericordia di Dio che gli uomini vivono anche nelle loro relazioni fraterne. È la misericordia che muove l'elemosina e l'elemosina è l'esteriorità, è l'aspetto visibile di questo cuore misericordioso e la misericordia è tipica di colui che si muove verso gli altri. La misericordia, l'elemosina quindi non è tanto un atto di privazione, non deve essere vissuto come un atto di privazione esterno, come spesso, perché dice appunto Agostino che prima di diventare elemosina, prima di diventare misericordia, l'elemosina è un atto di giustizia. Infatti non si può fare elemosina se non c'è giustizia. Non è ancora elemosina se non c'è giustizia. Il Papa, quanto sta rimarcando questo aspetto, che forse noi avevamo dimenticato. Se la tua vita non vive la giustizia, tu dai del superfluo, ma se non c'è la giustizia, appunto, in qualche maniera l'elemosina è una forma di perequazione, cioè ci aiuta a vivere insieme ai fratelli gli stessi doni che Dio ha dato a noi, proprio perché siamo figli dello stesso Padre. Allora quando Gesù dice fai l'elemosina in segreto, perché così favorisci l'interiorità, metti in luce così non tanto l'aspetto della privazione. Spesso è superfluo, quindi è giustizia, ma con la fede metti in luce l'amore verso il Padre comune. Amando il misero, amando chi ha bisogno, tu sei misericordioso e ti avvicini al cuore di Dio, che con noi poveri fa perfettamente così. Lui dona tutto se stesso a noi. Ci elargisce il suo amore gratuitamente. È per imitare il Padre che tu sei misericordioso. E qui si supera la giustizia, ma superandola, cioè la si osserva pienamente e la si supera. Si entra nello splendore della carità, nello splendore dell'amore, per cui le opere sono collegate alla fede, all'interiorità. Non fare quindi queste cose per essere visto. Non devi dare l'elemosina per farti congratulare, per farti ringraziare, ma le elemosine appunto appartengono a una dimensione interiore, alla vera misericordia, e la misericordia comprende sempre la giustizia. Non si può essere misericordiosi se non si è giusti. La misericordia è lo splendore della giustizia, e questo è un grande insegnamento. Gesù aveva davanti a sé, forse, delle persone che praticavano l'elemosina così appunto, sicuramente ce l'aveva. Limitandosi all'aspetto esteriore, accettando di essere ringraziati continuamente, ma dice state attenti perché questo atteggiamento vi paga solo esternamente e non vi dà la gioia dello spirito, non vi dà la gioia di sentirvi in comunione con il Padre. Gesù mette queste opere quindi tutte in relazione al Padre, a una relazione quindi che è venuto a portarci Lui stesso. Perché Lui è l'elemosina del Padre all'umanità. È Lui, è Gesù, la vera elemosina del Padre all'umanità. E Gesù è l'elemosina perché è il cuore del Padre che si è reso visibile verso di noi. E questo cuore del Padre, la sua persona, non è misurata. È la sua misura è non avere misura. Il suo amore, il Padre ci dona tutto se stesso nel Figlio. Per questo Gesù ci dice di fare l'elemosina, così come il Padre ci dona a suo Figlio, ce lo dona per amore, ce lo dona e con suo Figlio ci dona ogni bene, ogni bene. È interessante appunto che appunto, l'elemosina è qualcosa che manifesta in ogni caso la vitalità di una comunità. La vitalità di una comunità non può fare a meno anche di questo movimento dall'interno all'esterno. Se non c'è l'elemosina probabilmente non c'è neppure l'interiorità. Se non c'è l'interiorità non c'è neppure l'elemosina. Se non c'è una vita, se non c'è questo desiderio di piacere al Padre, ecco, se non c'è questo desiderio di comunicare al Padre e di vivere gli stessi sentimenti del Padre, gli stessi sentimenti di Gesù. Quindi l'elemosina è innanzitutto un atto d'amore, un atto di misericordia. Che parte dalla constatazione che da Dio abbiamo ricevuto tutto, che da Dio riceviamo tutto. Quindi non accettiamo di fare l'elemosina solamente perché rimarrà scritto su qualche registro parrocchiale, ma facciamolo con questo atteggiamento, sapendo che quello che ci è superfluo è sicuramente in qualche maniera apparteneva ai poveri, apparteneva agli altri. Quindi la vera elemosina comincia un tantino dopo. Il superfluo. Comincia quando tu cominci a prendere qualcosa anche di lecito che ti poteva servire, ma tu lo condividi con chi non ha neppure quello. tu dai te stesso, quindi, non solo qualcosa, dai dei soldi, ma dai te stesso, dai il tuo cuore, perché sai che facendo così imiti il nostro Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso. Ecco, l'altro punto su cui sembra che si fermi molto il Signore, sia particolarmente importante, appunto, è la preghiera, lo stesso. Pensate, cos'è la Quaresima senza un cammino di preghiera? Ma come pregare? Come farla? E guardate con quanta semplicità il Signore ci parla e ci semplifica anche questo atteggiamento. Non state ritti nella sinagoga, non pregate dove possono vedervi tutti. Naturalmente non dici di non pregare in pubblico, ma non pregare semplicemente per il fatto che siete visibili agli altri. Non compiacerti di essere visto quanto preghi. È logico, è normale che andando in chiesa siamo visti anche dagli altri, ma non sia questo l'atteggiamento che ti soddisfa. Entra nella tua camera, la dimensione del cuore, tanto ricordata dall'Agosta a Međugorje, è proprio questa dimensione del cuore. Non significa chissà che cosa, un'introspezione psicologica, qualche volta noi sentiamo dire anche tra di noi, come pregare, che significa pregare nel cuore, e magari ci immaginiamo, la mente parte e cominciamo a pensare che per pregare dobbiamo smettere di lavorare perché il lavoro, la fabbrica, l'ufficio non ce lo consente, dobbiamo andare lontani fisicamente dalla famiglia. No, niente di tutto questo, niente di tutto questo. Non è un'introspezione psicologica, non è neppuremente un atteggiamento che ci porta a benessere fisico la preghiera, l'abbiamo detto tante volte. Ma entrare nella propria camera è la dimensione appunto del cuore, lasciarsi portare nella preghiera dal desiderio di vedere Dio e quindi fare in modo che la preghiera sia soprattutto un dare voce a un gemito che viene dal cuore, un gemito che viene dall'interno, che è il gemito dello Spirito Santo, che è il gemito che guida gli atteggiamenti più veri della nostra vita. Dare voce e in ogni caso lasciarsi guidare da questo gemito, saper risalire la sorgente di questo gemito, entrare nel proprio cuore, parlare con il Padre. Quante volte Gesù nei Vangeli ci dà proprio testimonianza dell'importanza di questa preghiera che aveva per lui. Gesù nel culmine del successo, diciamo, del suo ministero apostolico, quando tutta la gente l'avrebbe fatto re per i miracoli, per la moltiplicazione dei pani, Gesù senza mezze misure, senza nessun dubbio, si ritira invece a pregare. Va a pregare, prega il Padre suo. E se prega la mattina presto, di notte, cioè quando nessuno può vederlo, quindi lui mette assolutamente in secondo piano la visibilità, diciamo così, oppure il compiacersi della visibilità della preghiera, e mette in primo piano invece questo aspetto: prego il Padre mio, entro in relazione con il Padre mio. E dove parla il Padre mio? Il Padre mio parla in una dimensione che è una dimensione che io posso portarmi sempre dove sono, anzi, questa dimensione del cuore, essa stessa mi porta dove è il Padre. Dove è il Padre, essa mi porta. Questa dimensione del cuore, dove è il Padre, essa mi porta. Questa preghiera che si fa nella camera, chiusa, in segreto, è una preghiera che in realtà è l'inverso di quello che ci appare. Essa stessa guida la nostra preghiera. È questo spazio del cuore che guida la nostra preghiera, che attira la nostra attenzione, che assorbe le nostre energie. Per cui non è necessario, perfettamente il contrario. La preghiera cristiana è la preghiera che si può praticare in ogni ambiente, perché non è guidata da condizioni fisiche o non ha neppure un metodo particolare senza il quale quindi noi cristiani non possiamo pregare. No, niente di tutto questo. Il Signore ha capovolto questa impostazione, questa è l'originalità del cristianesimo. Noi possiamo pregare nel cuore perché nel cuore il Padre ci parla e soffia attraverso Gesù lo Spirito, il suo Spirito, per cui nel cuore noi possiamo pregare ed è questo cuore che crea l'ambiente per la preghiera, è il cuore, per cui il cuore attira le mie facoltà, le attira e non le lascia distrarre, è il cuore che ci permette di non distrarci, perché il cuore ha un'energia, il Signore che ci parla nel cuore, quindi ci invita ad ascoltare il Padre. Il Padre. È questo atteggiamento che fa in modo che la nostra preghiera non sia un tempo rubato dal maligno. Perché quando la preghiera non segue, non si sviluppa in questo atteggiamento di raccoglimento, non si sviluppa nel cuore, questa preghiera che non si fa nel cuore rischia di non essere preghiera, rischia di essere un tempo che è solo un tempo psicologico, magari un tempo di distrazione, un tempo di lotta, ma non ci porta veramente alla gioia, alla vera ricompensa. Alla vera ricompensa, è importantissimo. Questo aspetto, la gospa ci punta veramente tanto, lo sentiamo sempre nei messaggi, ma è tutta la tradizione della Chiesa ci ricorda di pregare dentro questa stanza, che non è un atteggiamento né fisico, né introspettivo, né psicologico, ma è una dimensione teologale, è alla presenza di Dio nello Spirito Santo. Vorrei fare un attimo uno stacco, poi riprendiamo, grazie. Eccoci, ritorniamo al nostro argomento, stiamo parlando dell'elemosina, della preghiera e del digiuno. Stiamo parlando della preghiera, secondo il brano del Vangelo che ascolteremo domani, e stavamo parlando delle indicazioni che il Signore stesso, proprio Lui, dà queste indicazioni, quindi possiamo veramente prenderle come indicazioni certe, che ci possano aiutare in questo cammino della Quaresima che è davanti a noi. Come pregare? E Gesù dice subito una cosa importante: mettete in relazione la vostra preghiera con il Padre. Mettete in relazione questa preghiera con il Padre. Sta parlando il Figlio, sta parlando Gesù, il nostro Signore. E Lui dice: mettete in relazione la preghiera con il Padre. Io prego così. Mettete in relazione questa preghiera con il Padre come prego io. Non mettete in relazione con qualcosa di mondano, non mettete relazione con qualcosa che in ultima analisi non ci fa trasparire, non ci fa vedere il volto del Padre, non ci sia niente nella tua preghiera che non ti faccia vedere in trasparenza il volto del Padre, tutto il bene, tutto quello che tu fai, compi, preghi nella preghiera, ti faccia vedere il volto del Padre, ti faccia vedere che tu stai relazionandoti con il Padre con te, e il Padre con te. Che il Padre sia veramente il desiderio primo ed ultimo della tua preghiera, perché proprio questo non ti verrà mai tolto, anzi sarà questo come una sorgente di grazia che scaturirà dalla preghiera, sempre. Lasciarsi portare nella preghiera quindi è come lasciarsi portare dal desiderio di vedere Dio, di intrattenersi con Lui e di essere graditi, di piacere a Dio. Chiaro che si può, si deve pregare per chiedere per qualcosa di particolare, ma dobbiamo lasciare che la preghiera riprenda il solco originale, che è quello proprio di collegarci con il cuore del Padre, di stare davanti al Padre e di essergli graditi, di piacere a Lui, perché se questo diventa il desiderio della preghiera, se io prego per piacere, per essergli gradito, avrò in questo desiderio che si compie in questa preghiera tutti gli altri beni. Pregare quindi per questo, per stare davanti a Lui, per stare con Lui. Pregare perché il Padre è la fonte di ogni bene, perché il Padre gode nel dispensare il suo amore. E nella preghiera c'è un cammino particolarmente caro, è il cammino privilegiato, perché è nella preghiera che il mio cuore ritrova la fonte da cui scaturiscono tutti i suoi gemiti. E il Padre tuo, aggiunge Gesù, che vede nel segreto, Lui ti ricompenserà. Per questo motivo credo che sia importante anche allontanarci da alcune visioni della preghiera che non sono prettamente cristiane, appunto, non abbiamo bisogno di tecniche particolari, ci sono delle tecniche che ci possono aiutare, ma poi queste tecniche iniziano e sfumano nel desiderio del volto del Padre. Nessuna tecnica è fine a se stessa, nessun metodo, nessun luogo, ma neppure nessun santuario può dire qualcosa di assoluto sulla preghiera. Qualcosa di assoluto sulla preghiera l'ha detto solo Gesù. E Gesù ha detto che questi sono i tempi nuovi. Il Padre ama gli adoratori che amano in spirito e verità. Né su quel monte, né sull'altro monte, cioè non è il luogo fisico, non è il metodo. Al centro di queste indicazioni di Gesù sta veramente il suo rapporto con il Padre. Prega nel tuo cuore, prega nel segreto. Non significa quindi che non si può andare a pregare in una parrocchia, in una chiesa, in un santuario, ma entra in quel santuario con questo cuore e chiudi la porta delle distrazioni dietro di te, chiudi la porta delle distrazioni. Come si fa a chiudere la porta delle distrazioni? Tanti padri nella chiesa hanno scritto libri su libri su questo. Come è possibile chiudere la porta della distrazione? Ci sono tanti metodi, tante indicazioni, ma forse la più semplice è questa, lasciarsi struggere dall'amore di Dio e chiedere la grazia che aumenti l'amore di Dio, perché se non si prega nell'amore di Dio non si riesce a rimanervi attaccati alla preghiera. È l'amore di Dio, è la grazia della preghiera, è l'amore per questo sposo, è l'amore per lui. Chiedere nella preghiera l'amore per lui, la trasformazione quindi del nostro cuore, che il nostro cuore quindi non sia più dissipato in mille attività, in mille cose, pur facendo tutto, lo faccia tutto in questa preghiera. Ed è interessante vedere in tante persone, immagino anche voi che state ascoltando, come quando la preghiera tocca il cuore veramente cambia tutta la vita. Il primo effetto della preghiera infatti è la trasformazione del cuore. Il cuore non diventa più solamente un fatto isolato, ma il cuore diventa la vera dimensione del nostro rapporto con Dio e quindi della preghiera. La casa della preghiera, questa casa dove io chiudo la porta, è il cuore. E capite che questo cuore, quando si lascia abitare da Dio, e solamente il cuore è abitato da Dio, secondo un rapporto personale, perché Dio è presente anche nella creazione, ma non come è presente nel tuo cuore, non come è presente nel tuo cuore. Nel tuo cuore Dio ti dà del tu. Dio ti parla direttamente, non come parla un filo d'erba, non come parla un cagnolino, ma nel tuo cuore Dio conosce il tuo nome, la tua specificità, e tu senti che sei trafitto da questo sguardo, tu senti che questo papà ti ama di un amore incommensurabile. E se tu non preghi dentro questa casa, dentro questo cuore, dentro questo tempio spirituale che è il tuo cuore, come dice Gesù in tante parti e i padri della Chiesa, la tua preghiera rischia di essere vana. Perciò è importantissimo, cari amici, in questa Quaresima, chiediamolo con tutto il cuore, la prima grazia, di farci pregare con il cuore, di trovare nel cuore proprio la casa della preghiera, dove il Padre ci dona il suo spirito, dove il Padre ci parla, ci ha fatto proprio per stare con Lui. Il nostro cuore è inquieto, direbbe Agostino, finché non riposa in Lui. Il nostro cuore sa che è fatto per Dio, per stare con Lui. Seguiamo questa indicazione semplice e allora vedrete che si può lavorare anche in fabbrica, si può lavorare in ufficio, si può lavorare in qualsiasi ambiente, si può pregare, in qualsiasi ambiente. È proprio questo quello che Gesù voleva. È proprio questo il desiderio di Gesù, ed è proprio questo il senso di un cristianesimo vivo. Tutto diventa il luogo del tuo incontro con Gesù, perché attraverso la preghiera, attraverso la comunione con Dio, tu diventi sacerdote, attraverso la tua preghiera tu santifichi il mondo, santifichi il tuo lavoro, santifichi quell'espressione molto umile che in quel momento è legata alla tua vita, al tuo lavoro, il rapporto con le altre persone. Guardate, questo è possibile, ce lo fanno capire tanti santi, ma anche tante persone semplici che sono accanto a noi, ed è bello vedere quando la preghiera appunto scende proprio nella vita, nel cuore, quando non c'è questo divorzio tra la preghiera e la vita, tra preghiera e lavoro. Ecco, pregate nel cuore dove il Signore vi parla, non vi fermate tanto a delle descrizioni psicologiche della preghiera. non è semplicemente un benessere fisico, è di più, è un sentirsi amati, un sentirsi compresi, e sentire che lui ci sta parlando e il suo amore sta passando proprio attraverso quelle cose che io sto facendo. Io sto pregando proprio perché sto facendo quello che lui mi chiede di fare, me lo fa capire nel cuore. Ecco, si potrebbe continuare tanto in questo aspetto, ma vorrei terminare con l'ultimo punto, che è il digiuno. Anche qui, che grande aiuto che ci sta dando Gesù, proprio per questa Quaresima che è davanti a noi, vogliamo farla proprio bene, perché la Quaresima ci rinnova, perché la Quaresima ci fa tornare alla sorgente, capite? Non si tratta semplicemente di abbeverarsi a una fonte o una pozzanghera, perché noi vogliamo l'acqua viva, l'acqua fresca. Questa Quaresima ci deve portare ad avere uno spirito vivo, ci deve portare alla sorgente. Allora il Signore, che sa che siamo fatti così, abbiamo bisogno di passi graduali, abbiamo bisogno di strumenti, ci dà anche questo strumento, il digiuno. Come digiunare? Lo stesso cappello, come per l'elemosina e per la preghiera. Non fare questa cosa per essere visto dagli altri, basterebbe ascoltare cosa dice Isaia a proposito di alcuni digiuni che evidentemente non erano digiuni veri. Isaia parla di un digiuno vero e di un digiuno falso. Evidentemente non si deve digiunare, cioè non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. E forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Ecco, digiuniamo anche qui con un atteggiamento interiore del cuore, un atteggiamento che sia gradito a Dio. Il digiuno, anche se è un'opera visibile, un'opera che tocca poi il nostro corpo, è interessante, è una forma di preghiera, è un atteggiamento del nostro spirito che si manifesta immediatamente attraverso il corpo, anzi il corpo si interiorizza, il corpo obbedisce allo spirito. Non esteriorizzate la vostra penitenza, sembra dire Gesù, e quindi non mostrate il corpo sofferente per indicare che vi private di qualcosa. Il vero digiuno è orientato alla pienezza del regno e quindi a Cristo. È l'amore per Cristo, è quella spinta, quella forza spirituale che ci porta a digiunare, è quell'amore per Lui che ci parla attraverso la Sua parola, che ti mette ordine interiormente. Il digiuno mette ordine interiormente e perciò è un movimento che, se anche si visibilizza, diventa esteriore, sia pubblicamente, sia nei giorni di digiuno, ma in ogni caso la Chiesa dopo il Concilio ha limitato molto i giorni di digiuno perché ha voluto sottolineare maggiormente l'aspetto positivo del digiuno, il fatto che noi digiuniamo mai in relazione allo sposo, all'amore che abbiamo per lui, perché desideriamo essere in comunione con lui in una forma ancora più piena, per cui l'amore per la sua persona, il desiderio che abbiamo verso Gesù, ci porta ad amare così tanto la sua parola, al mettere al primo posto il dono di grazia della sua persona, che noi sappiamo rinunciare o ordinare, perché la rinuncia porta anche a come scopo quello di ordinare alcuni appetiti, alcuni istinti della nostra umanità, sensualità, che danneggiano o addirittura a volte possono oscurare quasi completamente il desiderio di Dio, di piacere a Dio. Il digiuno mette ordine, perché è l'amore per Gesù che lo stimola, per la sua parola, mette ordine interiormente, ti riposiziona, è un cambiamento di posizione dell'uomo interiore, è un cambiamento di posizione, è un riposizionamento del tuo cuore, attraverso un atteggiamento esterno, fisico, che però ha un registro interiore, perché a volte, e il digiuno ce lo fa proprio capire, a volte la nostra preghiera, il nostro cammino spirituale rischia di essere molto etereo e rischia di essere soprattutto parole, oppure rischia quello di essere un compiacimento di predicazioni, di cose che abbiamo ascoltato, ma che lo spirito interessa il corpo, lo capiamo tante volte proprio attraverso il digiuno. Che tutto quello che sappiamo, tutto quello che abbiamo imparato da Gesù, interessa in ultima analisi la salvezza della persona e quindi del nostro corpo, ce lo viene a dire proprio una pratica così umile e antica come il digiuno, perché quando tu tocchi qualcosa di quello che ti sembra lecito, tocchi qualcosa del cibo, ecco che tu senti scatenarsi dentro di te tutto un meccanismo di reazioni che non immaginavi neppure. Ti meravigli perché forse il tuo cristianesimo era vissuto appunto in superficie, oppure perché pensavi che essere cristiani significava fare pensieri buoni, ma essere cristiani significa appunto lasciarsi prendere il corpo, sentirsi appartenere da Gesù. E perché Gesù regni nel tuo corpo, tu devi sperimentarlo anche in quei registri che altrimenti non si muovono. Come si può sentire se tu appartieni a Cristo o appartieni a qualcos'altro? Non certamente stando a messa la domenica, non certamente dicendo una preghiera, perché questo potrebbe anche nasconderti fino in fondo l'appartenenza del tuo cuore. Ma quando tu digiuni, tu senti mordere qualcosa dentro di te, tu senti che qualcosa si muove, che non è semplicemente un pensiero, tu senti che stai toccando dei registri interiori che sono collegati anche a registri esteriori, c'è un collegamento, allora viene fuori veramente qual è la natura del tuo cuore, viene fuori anche qual è il tuo attaccamento alla vita, viene fuori anche qual è la gerarchia delle cose che tu stai servendo, che tu metti al primo posto. Ci si meraviglia quando si digiuna che subito faccia male la testa, che ci fa male tutto. Alcuni dicono che sentono un sacco di dolori, è vero. Tutti quanti avete ascoltato anche il consiglio che dà Visca ai digiuni e sappiamo che lo dice sorridendo, ci fa sorridere, ma dietro quella semplicità c'è una grande saggezza. Noi ci preoccupiamo troppo perché ancora non abbiamo imparato a digiunare. Il digiuno non è una privazione solamente fisica. Il digiuno è un riposizionamento del cuore e quindi del corpo che si orienta verso il bene sommo, che è l'amore di Dio, che è Dio stesso. E quindi noi cominciamo a vivere qua giù già quello che poi sarà il nostro definitivo nutrimento. Lo spirito ridimensiona gli eccessi carnali, cioè quei desideri che obbediscono a istinti autocentrati. Il digiuno fa spezzare questa logica degli istinti egoistici, la spezza, è una minaccia per l'amor proprio il digiuno. Digiunare come cristiani ci apre agli altri perché ci apre a Dio e al nutrimento della sua parola, della sua grazia, dei suoi sacramenti. È bello iniziare il giorno di digiuno pensando che ci sarà un supplemento di amore da parte di Dio attraverso la sua parola. Pensate quando ci cura nel momento, nella Quaresima abbiamo un'abbondanza di parole di Dio, abbiamo dei riti, la Chiesa ci cura, ci nutre con abbondanza. Il digiuno fa sentire al corpo la voce dello Spirito, prima un po' amara e poi la sua dolcezza. Certo, la dolcezza attraverso il digiuno è anticipata da un tocco di amarezza, perché l'amarezza è quel sentimento che si crea in noi per una rinuncia a un attaccamento a qualcosa che noi stavamo vivendo come un diritto, che può essere anche l'attaccamento al cibo, l'attaccamento a qualcosa di materiale. Si può digiunare non solo dal cibo, ma da tante cose, dalla TV, si può digiunare, Sant'Agostino diceva, digiunate dai litigi, digiunate da questa, non ascoltare tutta questa musica ore e ore durante il giorno, chiaro, il digiuno non è legato solamente al cibo, ma anche a quegli atteggiamenti che sembrano così, a delle passioni che sembrano a volte anche lecite, no? Ma che sono passioni che in ogni caso hanno preso il posto di Dio. Digiunate da questo, togliete il primato a queste passioni, perché se queste passioni non sono completamente orientate a Dio, voi avete bisogno di un riposizionamento del cuore. Ecco il digiuno, ecco l'aiuto che ci dà il Signore, ci fa sentire appunto la voce dello Spirito e ci fa desiderare il vero nutrimento, il nutrimento di Dio. Allora, per adesso mi fermo qui, ci sarebbe tante cose da dire. E aspetto le vostre domande, sono in attesa. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Domenico, telefono da Maletto, Sicilia.
Sì.
La mia domanda era questa: il digiuno oggi per i giovani è molto difficile, nel senso, allora anche gli stessi padri spirituali si raccoglievano negli anacoreti, si isolavano, cercavano delle dimensioni diverse, insomma, per riuscire magari a trovare se stessi, raccoglimento. Oggi si è tempestati continuamente, io lo vedo a casa con i miei figli, la televisione, canali tematici continuamente, internet, i telefonini, nonostante noi cerchiamo, come dire, di limitarli, quindi il digiuno, il raccoglimento, la preghiera diventa un'operazione quasi per loro, come dire, è un contrasto stridente tra queste due realtà. Oggi fare digiuno per i giovani è molto più difficile che nel passato, non so se lei è d'accordo con me.
Sì, credo che siano cambiate alcune condizioni, Domenico, credo che siano cambiate le condizioni, e quindi quando cambiano le condizioni bisogna anche che ci posizioniamo in maniera diversa, quindi, però penso anche che no, si è detto sempre, in ogni generazione si è detto sempre, sono tempi difficili questi per la Chiesa, tempi difficili per i giovani, questo sicuramente ha uno sfondo di verità, ha uno sfondo di verità. Ma quello che rende difficile il digiuno penso che sia la compressione del gesto, appunto, la difficoltà, un orizzonte ormai cambiato nella vita dei nostri ragazzi. È chiaro che se il digiuno è la prima cosa che noi presentiamo dell'incontro con Cristo, perché credo che sarà difficilissimo, a meno che non ci sarà qualche eroe, ma forse lo farà per dimagrire, mentre invece penso che il digiuno sia un accadimento, una convinzione interiore che nasce da un amore che ti è arrivato già in abbondanza. Allora chiaramente non lo presenterei ai ragazzi sotto questi termini, no? Ma chiaro, un papà dovrebbe dire, prova a spegnere un pochino di più, computer, rimane, ma sappiamo che è difficile questo qui. E penso appunto, se guardiamo il mondo dei giovani, il digiuno è una cosa difficile appunto perché questa distrazione è arrivata ormai a livelli eccezionali, ma proprio per questo secondo me invece bisognerebbe crescere sull'aspetto positivo del digiuno. E l'aspetto positivo del digiuno è la comunione con il Signore, è la comunione con Lui, quindi se manca questo aspetto non si può digiunare. Allora io favorirei dei momenti belli con il Signore e lasciare che però i ragazzi siano soli davanti a Lui. Se si presenta la norma del digiuno senza una relazione viva con Cristo, sicuramente il digiuno farà flop, ma il digiuno è presentato solamente dopo che noi abbiamo conosciuto il Signore. È il Signore che dà un senso al digiuno, è il suo amore che dà un senso al digiuno, è il suo modo di essere che entra nella mia vita, che si interessa di me, e chiaramente ci vorrà, credo, una pedagogia anche nel presentarlo, ma non credo che oggi sia più difficile che nel passato, non credo, anche perché mi sembra di vedere nei gruppi che tornano a Medjugorje, addirittura non c'è questa distinzione nemmeno per chi magari fa un lavoro pesante, quindi ha bisogno di energie, o chi fa solo un lavoro intellettuale, ha bisogno di altre energie. Mi sembra che chi ha la grazia del digiuno, chi vive la grazia del digiuno, come dice la Gospa, sperimenta che quella privazione è immediatamente riempita da una grazia particolare che ti sostiene nella privazione, quasi non ti fa sentire la privazione. Per cui penso che sia una grazia. E appunto non è un caso che magari a Medjugorje la Madonna ci dia questi messaggi, ma ce li dice facendoci prima sperimentare il suo amore, la sua dolcezza, e ci fa capire che questo è un atteggiamento che può nascere solo dall'amore. Per cui, ecco, certo, la domanda è molto giusta e interessante. Credo che lì bisogna favorire l'incontro con il Signore, ed è da questo incontro che possiamo partire, anche per poi dire: ora questa comunione ha bisogno anche di alcuni strumenti per non perdere la grazia che il Signore ti ha dato come digiuno. E qui poi si può, appunto, volta per volta anche far capire che questa comunione può essere ferita ogni qualvolta noi cerchiamo quello che piace a noi e non veramente quell'amore che ci ha toccato il cuore. E quindi da lì penso che... Ma se uno non ha conosciuto l'amore del Signore, chiaramente non inizierà questo cammino del digiuno. Grazie, Domenico.
Pronto?
Sì.
Buonasera, Padre Massimo Alessandro dalla Versilia. Il suo intervento, anche se purtroppo sono in macchina per lavoro, l'ho seguito un po' episodi. Mi capita però perfettamente, proprio in concomitanza di un commento che abbiamo letto ieri sera, cercavamo qualcosa che commentasse il Vangelo di ieri, e abbiamo trovato un commento di un sacerdote che, oltre a parlare dell'otri nuovi, del vino nuovo nel giorno 9, eccetera, eccetera, si è soffermato per lunghissimo tempo sul digiuno e sulla necessità o non, e lì sono rimasto molto scettico, necessità di farlo. Casualmente, stamani, il nostro parroco, durante l'omelia della messa delle 8, è ritornato sull'argomento del digiuno, in quanto domani entriamo nel periodo di quaresima. Poi stasera ho sentito le sue parole e ho detto: io ho bisogno di un completamento, di capire qualcosa in più, perché mia moglie e io, che siamo andati spesso a Medjugorje, per lunghi periodi facciamo il digiuno come ci propone la Madonna, a pane e acqua il mercoledì e il venerdì. Poi ci sono periodi in cui fisiologicamente non ci è possibile e magari evitiamo, ecco, le cose raffinate, evitiamo. Però mi sono sempre domandato: ma questo digiuno, che non è detto che sia propriamente solo ed esclusivamente un digiuno alimentare, anche se è forse la formula più semplice, e in una famiglia come la mia, dove la televisione è un soprammobile eternamente spento, dove su ogni comodino c'è una Bibbia, in ogni stanza c'è una statua della Madonna e un crocifisso, dove siamo in continua crescita giorno per giorno dal 1 gennaio al 31 dicembre, ecco, ma un digiuno potrebbe essere anche soltanto un digiuno, ammesso che, come ho capito io, il digiuno in periodo di quaresima è di rigore il venerdì, non è necessario il lunedì, il martedì, il mercoledì, tutti i giorni che vanno di qui alla quaresima, ma anche soltanto un digiuno da quelli che sono i desideri più, chiamiamoli così, umani, i desideri più carnali, insomma, siamo uomini, prima di essere santi forse un giorno lo saremo, ma intanto siamo uomini. Quella forma di digiuno lì, che per molte persone è importante, è da tenere in considerazione oppure rientra in un impegno, in un progetto diverso? Non so se mi sono spiegato, spero di sì, con l'ascolto, poi io, eventualmente spero che sia lei a colmare i miei dubbi o a non essere io a lasciare delle lacune degli ascoltatori. La ringrazio veramente di cuore.
Grazie Alessandro, molto gentile. Probabilmente qualche parte del mio intervento c'è stata quando tu non ascoltavi, perché ho parlato anche di questo aspetto qui verso la fine, appunto, che il digiuno può essere vissuto in tante forme e in ogni caso è un riposizionamento del cuore che si avvantaggia. Questo riposizionamento, questo mettere in ordine il cuore, si avvantaggia anche di pratiche esteriori, quindi non solo digiuno del cibo, ma anche digiuno di qualcosa che nella vita di una persona ha preso un posto che non deve avere, semplicemente. Non si può servire Dio e Mammona nello stesso tempo, quindi se una passione è disordinata, se un attaccamento alla vita per me è disordinata, sicuramente chi ci rimette è l'amore per Dio e quindi anche l'amore vero per me stesso ci rimette. Allora il digiuno è una scuola, piano piano, una scuola in cui io rimetto ordine, lo Spirito Santo mi fa desiderare l'amore per Dio, ma è chiaro che il digiuno è finalizzato alla comunione con lo sposo, che è il Signore, che è la comunione con Lui, l'amore con Lui, e desiderare che Lui sia il nostro, che Lui sia tutto. Quindi qualsiasi tipo di digiuno io faccio, deve iniziare questo digiuno dall'amore per il Signore e termina per l'amore per Lui, non è un atto di forza, è più importante digiunare dalla TV, dalla musica o dal cibo. Io credo che ci sia una correlazione in queste cose, credo che ciascuno noti questa correlazione, no? È chiaro che se compenso il cibo che non prendo con 20.000 caffè, penso che sia inutile dire che questo non è un comportamento da seguire, oppure facendo invece di un'ora di sport, 10 ore di sport, è chiaro, ma è chiaro che devi rimanere in equilibrio, ma è chiaro anche che quando il Signore ha detto queste cose, ha detto appunto fate queste cose davanti al Padre, anzi ha detto che il nostro volto deve essere bello, quindi il digiuno deve portare una bellezza, deve portare a una qualità della vita, un gusto particolare, che è questo gusto di Dio. E posso dirti solo che personalmente quando faccio digiuno, riesco a fare digiuno, io sento una libertà nella mente, appunto una rinuncia quindi fisica a qualcosa che sta nel mio piatto nei giorni della settimana, una rinuncia a questo mi porta anche una libertà nel discernimento, nel modo di pensare, una certa, la dico tra virgolette, purezza nello spirito. E uno potrebbe dire, ma che c'entra il cibo con i pensieri? C'entra. La gola ha innumerevoli significati, agisce su tanti registri della vita dell'uomo. E quindi la gola non è solamente quella nei confronti del cibo, ma la gola agisce anche in qualsiasi altra passione. Siamo ingordi di tante cose, appunto siamo ingordi. Il superfluo appunto è l'accumulo di superfluo, deriva tutto dalla gola, dall'ingordigia. Se questa società è così ingorda di tutto, non è perché chiaramente ne ha bisogno, ma perché c'è un vizio spirituale che è l'ingordigia. L'ingordigia. E come si fa a mettere mano a questo vizio? Chiaramente innamorandosi del Signore, ma il Signore tocca il nostro cuore, ci dà uno spirito nuovo, con cui appunto, con questo spirito nuovo io digiuno, perché io devo conoscere il Signore per digiunare. E Lui mi dice che, e piano piano mi fa capire anche a che cosa io sono attaccato, quindi l'amore per Lui, il vino nuovo, i nutri nuovi, quindi chiaramente l'anima del digiuno cristiano, ma proprio quest'anima del digiuno cristiano poi va a toccare quei legami che altrimenti per me sarebbero anche nascosti, totalmente difficili anche da conoscere. Cioè, quello che fa lo spirito nuovo del cristiano, cioè quello che crea dentro di me aver conosciuto il Signore, comunque in ogni caso richiede da parte del cristiano un atteggiamento, tra virgolette, una disciplina che evidentemente non è l'aspetto più importante, ma è la conseguenza di questo spirito nuovo, perché questo spirito nuovo appunto è riposiziona il cuore, e quando il cuore si riposiziona si sentono che ci sono dei legami che rendono difficile questo riposizionamento del cuore. Allora lo spirito nuovo, il vino nuovo è la parte più importante, siamo tutti d'accordo, ma quello che a volte dopo ci si confonde è che sembra che basta lo spirito nuovo e non c'è più bisogno di nessuna ascesi, di nessuna disciplina. Questo è un modo ingenuo di vedere il cristianesimo, e perciò con molta semplicità, a Međugorje, tante persone riprendono in mano certi strumenti, che sono evidentemente solo strumenti, ma che aiutano a mantenere il cuore secondo questa vigilanza, questa attenzione alle cose ultime, alle cose di Dio. Grazie Alessandro.
Pronto, buonasera, sono Rossana da Roma.
Buonasera Rossana.
Io faccio parte di un cammino neocatecumenale.
Sì.
E ho avuto occasione di effettuare in effetti il digiuno durante le nostre convivenze che facciamo, e questa mia telefonata non è altro che una condivisione con ciò che lei dice. L'unica cosa, l'elemosina mi rimane un po', diciamo, non difficile da compiere, perché il Signore mi sta dando ciò che mi basta, purtroppo non sono una riccona, insomma, quindi non, però ho sperimentato anche questo, che nel mio piccolo ho diviso con il fratello quello ciò che potevo dividere.
Sì.
E riguardo invece il digiuno, trovo a volte difficile anche e astenermi dal cibo. Allora volevo chiedere a lei, questo chiaramente è un peccato nei confronti di Dio.
Rossana, grazie per la domanda. Non credo che dobbiamo parlare sempre di peccato. Debolezza sì. Credo che un atteggiamento così senza nessun controllo può portare al peccato, ecco, certamente. Il digiuno infatti potrebbe frenare questo atteggiamento che porta al peccato, oppure potrebbe frenare, ed è anche indirizzato a questo, a frenare alcune passioni che prendono, diciamo, lo spazio piano piano. Non si arriva al peccato all'improvviso, in genere ci si arriva passettino dopo passettino, si fanno piccoli passi e si arriva al peccato. Quindi il digiuno evidentemente dà la possibilità di controllare, appunto, come dicevo all'inizio, alcuni registri che altrimenti sono nascosti. Cioè, toccando i registri che sembrano esterni, in realtà tocco anche i registri interni e viceversa. Allora, se io digiuno costantemente, posso avere l'aiuto di Dio. Ho un aiuto di Dio particolare per questo. Quindi non digiunare non è peccato, ma può, tra virgolette, può favorire anche l'andamento di alcune passioni disordinate che quindi mi porteranno magari a peccare. Quindi il digiuno è un aiuto, il Signore lo dice, ed è interessante che noi cominciamo la Quaresima anche così. Noi iniziamo con questo giorno di penitenza, di digiuno. Non c'è niente di esterno, di cosificante, non c'è niente di freddo, di staccato qui. Qui è veramente un convergere il cuore su Dio. Quindi aiutare il cuore a ritrovare questa sua dimensione ultima, che è quella di essere la casa dove incontriamo Dio. E per far questo, quindi, il cuore, appunto, nel cuore afferiscono tutte le altre sensibilità, tutti gli altri istinti, tutte le altre facoltà. Ed è chiaro che se una mia facoltà, un mio istinto, è totalmente assoggettata a qualcosa, può essere la gola, può essere la vista, può essere l'udito, se io non lascio spazio a qualcos'altro, ma sono totalmente assoggettato da questa passione, è chiaro che il cuore soffre, e nel cuore non sarà più la casa di Dio, perché tu sai che i pensieri, la lingua batte dove il dente duole, quindi se tu hai un bisogno sfrenato, anche quando preghi, hai davanti a te dei fantasmi e vedi sempre quelle cose lì, non puoi pregare, e non puoi pregare. E il nemico numero uno della distrazione della preghiera è appunto la distrazione, quindi la distrazione a volte nasce proprio da un disordine di alcune passioni che scorazzano liberamente magari dentro di noi e noi non le vediamo, non sappiamo toccare certi registri, ma ecco che la Chiesa intelligentemente, anche per i semplici appunto, chi magari non ha un trattato di spiritualità, non legge i testi dei padri, ma la Chiesa dà a mano questo strumento, cioè digiuna con amore, e questo digiuno davanti a Dio fa vedere a Dio che tu digiuni per amore suo, quindi questo rinunciare a qualcosa che ti è lecito ti mette in un atteggiamento davanti a Dio, chiedendo naturalmente la parola di Dio, chiedendo veramente la comunione, pregando, raddoppiando il momento della preghiera magari, e quindi questo tocca quei registri che altrimenti non toccheresti mai. Qualche volta è più difficile, è chiaro, qualche volta è più facile, però la Chiesa non ci sta chiedendo di fare dei digiuni tutti i giorni, chiaramente, ma il fatto che il digiuno costi, secondo me, ha la sua importanza. Costa perché fa venire fuori, appunto, anche quello che abbiamo dentro di noi, che altrimenti invece scorazza liberamente, ecco, a che cosa è attaccato il nostro cuore. Grazie, Rosana.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sono Piera d'Arezzo.
Sì, Piera. Dimmi, Piera.
Volevo sapere, io il digiuno da testa da Medjugorje lo faccio sempre e sono contenta, altro che fierissima, perché questo ha voluto la Madonna e io questo ci faccio. Però è capitato che quando magari io facevo il digiuno, o tuttora faccio il digiuno, magari viene una persona, capitando proprio il mercoledì o il venerdì, e io non che mi sento in imbarazzo, faccio da mangiare, tutto è, però io non mangio.
Sì,
magari con una scusa, non ho voglia di mangiare, mi ha fatto male qualcosa, oppure ho la diarrea, queste cose qua, quella scusa di non mangiare. Questa cosa che io copro è peccato o non è peccato? Perché, come si dice, quando arriva una persona, profumati, copriti, lavati, copriti,
sì, sì.
Profumati e roba varia, queste cose qua, no? Però io vorrei sapere come fare se magari il venerdì e il mercoledì viene sta persona e io là mi sento in imbarazzo e non va bene. Però questa cosa la faccio col cuore e anche se non l'ho spezzata questa cosa, ho sempre timore di tradire.
Allora, guarda, ti rispondo semplicemente. Il digiuno è uno strumento, non è un fine. è uno strumento, il fine è la comunione con Dio. Se l'accoglienza, ricordiamoci che nella Bibbia c'è scritto anche che chi accoglie un ospite accoglie un angelo di Dio, se l'accoglienza è rivolta a una persona lontana che non vedi da tempo, credo che abbia il suo valore anche la comunione dei pasti. E quindi non credo che dobbiamo essere così rigidi, perché tante volte l'ho sentito anche dalle veggenti, insomma, ci sono delle occasioni in cui vince sempre la carità, il digiuno non è separato dalla carità. Quindi la carità ci dice che c'è più amore nell'accogliere questa persona, io accolgo questa persona anche perché penso gli ospiti non verranno sempre solo di mercoledì e di venerdì, ma credo anche che questo qui, accettare di mangiare con un ospite, sia la controprova che ti farebbe bene per verificare se tu questo digiuno lo fai solo in maniera esterna oppure lo fai entrare nel cuore, per cui il cuore è unito alla carità con cui tu accogli quella persona. Ecco, secondo me una piccola prova del 9 per vedere se siamo attaccati al digiuno in un modo sbagliato è appunto questo: se ti costa così tanto, forse non ti deve costare così tanto se qualche volta lo lasci per accogliere una persona, oppure perché noti che a casa tua, che ne so, c'è una tensione in famiglia, vedi tutti nervosi, sai che se la prendono sempre con te, sicuramente in modo sbagliato, ma ti dicono perché digiuni, qualche volta si può anche. Cioè credo che, come Gesù ha detto, che il sabato è per l'uomo e non viceversa, quindi lui ha strappato le spighe in un giorno di sabato, la legge aiuta l'uomo, ecco. Va bene? Grazie Pina.
Sì. Pronto?
Sì. Sì, buonasera.
Buonasera, sono Rosa e chiamo dalla provincia di Napoli.
Sì, Rosa.
Volevo innanzitutto ringraziarvi per tutto quello che ci avete comunicato stasera.
Sì.
Io volevo dire una cosa, io porto una testimonianza, cioè io sono gli anni che io faccio il digiuno di Mercigori, però all'inizio io facevo il digiuno, però ci va bene, comunque prima sono con la pietanza, poi tocco questa cosa, e poi non mangio frutta, e poi non mangio dolce, poi non mi riusciva, io mi arrabbiavo perché l'amore che è passato attraverso la Madonna a noi, a me, meritava una risposta, cioè lei mi ha chiesto il digiuno e me l'ha tornato a richiedere, e io a un certo punto ho detto io lo faccio con abbandono. Quello che succede, se devo fare una brutta figura, farò una brutta figura, però mi abbandono a te, perché tu me lo chiedi, e dici a fare la Madonna, e io in quella specifica mia più volte ho visto l'aiuto di Dio, cioè quella mancanza del superfluo, cioè di arrivare a fine giornata solo con l'essenziale, io sentivo la presenza di Dio, cioè sono stati due anni, ma io cioè, cerco sempre di portarlo a termine, a volte a fatica, poi ci sono stati anche due episodi in cui, malgrado la stanchezza del giorno prima, io dovevo fare il digiuno, Dio mi ha fatto completamente dimenticare in quella giornata di mangiare e di bere, cioè io sono arrivata a fine giornata e ho detto ma che ho fatto, non ho mangiato e non ho bevuto, cioè mi ha dato la forza per dire chi si abbandona veramente all'amore di Dio, Dio lo accoglie, cioè Dio lo sostiene, Dio lo guida. Questo volevo dire insomma dalla mia esperienza.
Sì Rosa, grazie mille per questa tua condivisione che penso troverà un grande eco anche nei nostri ascoltatori. Aggiungo solo alcune cose, vedo che vi fermate molto sul digiuno perché il digiuno evidentemente, come dicevamo, tocca una sfera che è sensibile, quindi sentiamo di essere maestri un po' tutti, diciamo, sappiamo che cos'è, sia nel bene sia nel male. Però io credo che, come nella preghiera, a volte il Signore non esaudisce, anzi molto spesso non ci esaudisce, non ci dà subito quelle cose particolari che gli chiediamo, oppure sembra che non ci ascolti. E tanti autori hanno detto appunto che questa non esaudimento, in realtà è il vero esaudimento, cioè lui lascia, diciamo così, che noi continuiamo a chiedere. Quindi cosa ci dà quando non ci dà quello che gli chiediamo? In realtà ci dà proprio quello che lo Spirito gli chiede, cioè ci dà la capacità di parlargli, di chiedergli come a un padre, e ci lascia in quella richiesta, cioè ci fa, apre il nostro cuore alla dimensione dei figli, per cui i figli chiedono tutto, e questa dimensione essa stessa è proprio quello che dovremmo chiedere. E così anche nel digiuno, il fatto di rinunciare volontariamente a qualcosa, no? Ti mette, posiziona il tuo cuore di fronte a Dio, lo posiziona come il cuore di un figlio che si nutre non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce, quindi ogni parola, ogni gesto, ogni attenzione, Dio c'è papà sempre, Dio ci nutre sempre, e penso che come il regno dei cieli avanza sia quando vegliamo, sia quando dormiamo, questo significa che il nutrimento di Dio per noi è incessante, è diuturno, Dio ci nutre sempre, la nostra coscienza a volte è addormentata, non ci rendiamo conto, ma Dio ci nutre con il sonno, ci nutre con le cose che ci sono coscienti, con quelle che non ci sono coscienti, Dio ci nutre con la preghiera degli altri, Dio ci nutre con l'intercessione dei santi, quanto sostegno dall'intercessione dei santi, eppure non si vede, non si tocca, ma quando cresce la fede, appunto si sente anche questa intercessione, quindi la vita di un uomo, sia fisica che spirituale, che si apre a Dio, è sostenuta, direi quasi fisicamente anche, dalla comunione spirituale, non solo con Cristo ma anche con i santi, quindi quello che tu dici io credo che sia sperimentabile da tante persone, dai santi innanzitutto, ma non solo dai santi, tante persone normali come te. Certo, dire questo non significa dire che se uno non riesce a fare il digiuno non è santo, assolutamente no, ma proprio c'è, mi sembra, qualcosa che si può vivere, che dentro questa ricchezza del digiuno c'è proprio la dimensione dei figli di Dio, che aprono la bocca come i passerotti nei confronti della madre per prendere qualsiasi, tutto quello che la mamma mette in bocca, è tutto, Dio ci nutre sempre. Allora la diminuzione di un tipo di nutrimento, che è quello fisico, rivesta la capacità di essere nutriti anche sotto tutti gli altri punti di vista, in primis lo spirito, ma la bellezza di questa creazione, tutto quello che c'è attorno, il digiuno risveglia l'uomo, gli fa sentire che è figlio dentro un mondo che è stato ordinato per la sua gioia, e invece quella passione che poteva essere il cibo o della musica, lo aveva così tanto assuefatto che lui non capiva più, viveva in un mondo piatto, non sapeva godere più di niente, e perciò è veramente bello quando... Non pensate solo ai monaci, ma è bello quando si digiuna, è bello quando si prega anche qualche ora durante la notte. Perché? Perché Dio ti dà molto di più di quelle energie che tu sembri perdere. E bisogna dare giustizia a Dio, bisogna rendere giustizia a Dio. Non bisogna appunto invitare a spiritualità disincarnate, ma bisogna rendere giustizia a Dio. Dio può colmare il tuo cuore. Ti può dare una somma di energie molto più grande da quelle che richiede un digiuno o un'ora di preghiera notturna in un tempo di Quaresima, perché Dio ti può nutrire sotto tutti i punti di vista. E il cibo è un segno esterno di questo nutrimento, ma non è l'unico nutrimento dell'uomo. Per questo parlavo di riposizionamento del cuore, sia nella preghiera, sia nel digiuno, sia nell'elemosina. Grazie Rosa. Sì?
Buonasera, sono Andrea da Firenze.
Sì, Andrea, buonasera.
Senta, io intanto volevo ringraziarla tanto che
sì.
Lei stasera ha parlato di Gesù. Buonasera.
Buonasera, dica.
Mi sente, padre?
Sì, sì, la sento bene, Andrea.
Allora, volevo ringraziarla per aver parlato del digiuno.
Sì.
Perché il digiuno è veramente un nutrimento per l'anima e per lo spirito.
Certamente, certamente.
È un nutrimento. Guarda, io sono tanti anni che faccio questa pratica di digiuno, ma tanti anni, e la faccio due volte al mese con le fasi della luna. Si chiama il giorno di Ekadasi, e praticamente con la luna crescente e con la luna calante. Vabbè, comunque questa è una, diciamo così, è un'abitudine che io ho preso da tanti anni, però io volevo dire anche che non è impossibile fare il digiuno, ci vuole solo un po' di volontà, un po' di forza di volontà, perché
sì.
Non si muore se uno digiuna, e il Signore Gesù ci ha insegnato anche Lui stesso a digiunare, però Io credo che non si dà molta enfasi al digiuno, perché io ascolto tante catechesi, tante così lezioni per la radio, Radio Maria, però i sacerdoti non danno molto enfasi al digiuno. Lei stasera mi ha molto sorpreso, perché fra tanti sacerdoti lei ha veramente inquadrato, diciamo così, molto bene il senso del digiuno, e credo che questo è veramente molto bello, è un grande beneficio.
Sì,
niente, io volevo solamente aggiungere questa cosa, che la ringrazio tanto di aver parlato di digiuno, e si può ancora, diciamo, di più approfondire questo argomento del digiuno. La ringrazio tanto e buonasera.
Grazie Andrea. Sì, allora andiamo verso la conclusione. Credo che questi, appunto, digiuno, preghiera e elemosina siano tutti e tre collegati, quindi sono tre strumenti, sono finalizzati alla libertà del cuore per amare Dio, sono tre strumenti per amare Dio. Naturalmente le passioni si sentono attaccate quando noi smuoviamo il loro dominio. Le passioni, i vizi che afferiscono alle nostre facoltà non si sentono attaccati se noi non usiamo il registro anche fisico, quindi anche, e perciò il digiuno è un grande rivelatore, e così se io digiuno prego anche meglio, ma se prego digiuno anche meglio, e quindi l'elemosina diventa un atteggiamento del cuore, e preghiera e digiuno diventano complementari, così anche con l'elemosina, non dobbiamo comunque lasciarci schiacciare da queste norme, ma vederle spiritualmente, ecco, come un movimento che ci porta ad essere amati e ad amare di più Gesù. Grazie, vi auguro a tutti una santa Quaresima e preghiamo reciprocamente. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.